step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
L'Inghilterra, non senza rimpianti, è fuori dal Mondiale Qatariota. Decisiva la sconfitta nei quarti di finale contro la Francia campione in carica. Una partita intensa, a tratti spettacolare e che per certi versi è stata la più bella dell'intero Mondiale. Di questo e di tanto altro oggi parleremo con un nuovo e graditissimo ospite. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. Ciao a tutti, bentornati Give the Ball to Bobby, altra puntata speciale dedicata al Mondiale. Anche oggi un graditissimo ospite che è Massimiliano Bogni. Ciao Max.
Ciao Stefano, grazie dell'invito. Da ascoltatore a ospite, un bel passaggio.
grazie mille anche a te. Max è un collega di redazione, collaboratore di Sportellate, voce di Corner Talk, ma soprattutto è uno degli eroi di questo Mondiale, almeno per quanto riguarda noi, per quanto riguarda Sportellate, perché se le fatte davvero tutte, ha messo la sua firma sulle nostre ormai famose considerazioni sparse in tantissime occasioni, non l'hanno spaventato di certo gli orari di Qatar 2022, 11, 2, 4, lui c'era sempre, quindi non potevo chiamare un ospite migliore per questa puntata. Senti Max, noi parliamo appunto di Mondiale, non possiamo che iniziare da Inghilterra-Francia, it's not coming home again, aggiungo io. Però non so se sei d'accordo, questa volta l'Inghilterra esce a testa alta, cosa ne pensi?
Allora, quando si è abituati ad essere sempre vicini al traguardo e non raggiungerlo mai, dopo un po' il uscire a testa alta è una formula che inizia anche un po' a dar fastidio. Però rispetto alle ultime sconfitte nelle grandi manifestazioni dell'Inghilterra, questa mi ha dato l'impressione di essere, non dico una valere come una vittoria, però essere una sconfitta più matura già rispetto alla sconfitta in finale a Wembley contro l'Italia. In questo caso penso che abbia giocato anche meglio l'Inghilterra rispetto alla finale dell'Europeo, però di fronte aveva quella che secondo me già sulla carta all'inizio era la favorita del torneo, che per il sorteggio è capitato ai quarti di finale. Probabilmente sarebbe stata più giusta una semifinale Francia-Inghilterra, come anche sono stati i valori espressi in campo. Sarebbero stati più giusti anche secondo me i supplementari, però non è il calcio non è la box, quindi la vittoria, la sconfitta, i punti conta solo sul ring e non sul rettangolo verde. Da sconfitte come queste si matura, si migliorerà. C'è stata anche una componente di sfortuna, che in tornei con partite secche, eliminazione diretta, è una componente che si può controllare e gestire fino a un certo punto, però non la vedrei così negativamente come invece ho sentito e letto da parte di vari commentatori. Tu invece, che sei più magari emotivamente coinvolto rispetto a me?
Io la penso esattamente come te, anche perché ho visto un'Inghilterra, se vogliamo arrivare a un discorso proprio di campo, un'Inghilterra con le idee molto chiare. Quando vedo squadre del genere, poi come dici tu, in tornei del genere la differenza tra sconfitta e vittoria la fanno veramente i dettagli, però non si può dire niente all'Inghilterra, non si può dire niente a Southgate. Tra l'altro The Athletic nelle scorse settimane ha rivelato come proprio l'allenatore inglese abbia dato mandato alla sua federazione di studiare la Francia campione del mondo 2018, non solo a livello tattico ma anche per quanto riguarda tutti quegli aspetti che poi portano alla vittoria, dalla scelta del ritiro, se farlo più o meno vicino alle sedi poi delle effettive partite, al minutaggio garantito ai cosiddetti big. Si dice che il trattamento che Southgate abbia riservato a Kane in questo mondiale sia molto simile a quello riservato da Deschamps a Griezmann nel 2018. Quindi evitandogli gli ultimi 10-15 minuti delle prime partite per poi averlo in forma nella parte finale, nella parte più importante di una competizione come questa. Ma tornando proprio al campo, quello che ho detto significa che Southgate conosceva la Francia nei minimi dettagli. E a mio avviso in campo si è visto, da Walker e Henderson che hanno limitato assolutamente la prestazione di Mbappé, alla ricerca dell'uno contro uno Saka e Hernandez, insomma mi è sembrata una squadra con le idee molto chiare, non so cosa ne pensi.
No, non posso che condividere, secondo me Southgate ha preparato e letto anche bene la partita, perché non, forse uno dei limiti che era stato anche oggetto delle mie critiche personali, miei dubbi sul Southgate pre-Qatar 2022, era la difficoltà degli adattamenti, degli aggiustamenti, sia in preparazione della partita che poi durante i 90 minuti. In questo caso sì, il piano era chiaro, quello di sovraccaricare a sinistra, come faceva notare anche Damiano Primativo oggi nell'analisi per Sportellate, un po' il pattern di quello che si era visto contro il Senegal, ovvero il triangolo Foden, Bellingham e Shaw, che poi contro il Senegal aveva portato al primo gol, e in questo caso non ha portato a una marcatura, anche perché dalle parti di Bellingham gravitava un certo Tchouaméni, che garantisce una posizione leggermente diversa da tutti i centrocampisti senegalesi. Saka isolato sulla destra ricordava per certi versi uno schema che la stessa Francia con Dembélé dall'altra parte aveva proposto più negli scorsi mondiali che in questi per la diversa posizione di Griezmann. Diversa posizione di Griezmann che secondo me è stata ben sfruttata e belletta da Southgate, soprattutto in fase di possesso del pallone. L'ha detto anche Southgate che contro la Francia, una squadra così brava e così disposta a concedere lunghe fasi di possesso palla all'avversario, nella quale acclimatarsi in una sorta di difesa posizionale con un blocco medio-basso, Griezmann si alzava quasi sulla linea di Giroud per sgravare di compiti difensivi Mbappé. Quindi alzandosi Griezmann e con Tchouaméni che scivolava verso le zone di Bellingham, si aprivano degli spazi al centro che inizialmente Saka e poi successivamente anche Foden stesso andavano a occupare proprio la fascia centrale della tre quarti, mettendosi alle spalle di Griezmann tra Tchouaméni e Rabiot, e questa era una cosa che non si era mai vista nell'Inghilterra del girone e contro il Senegal, ma che è stato un adattamento specifico per la partita. Quindi a mio avviso Southgate stesso, e non mi sembra che l'abbia fatto a giudicare delle dichiarazioni di queste ore, abbia dei rimpianti, dei rimorsi per la partita con la Francia. Semplicemente se si fosse rigiocata la partita ci sono diversi casi in cui l'Inghilterra probabilmente avrebbe vinto, però essendo competizioni in cui il dettaglio conta, questa volta la fortuna, la sfortuna, il minimo particolare ha reso i francesi.
Dicevi bene di Southgate, condivido praticamente tutto. Per quanto riguarda i cambi, ecco, ne hai accennato prima, ti hanno convinto oggi. Jimmy Carragher ha fatto i complimenti al commissario tecnico inglese, però gli ha fatto un appunto, ecco al 75esimo sul risultato di 1-1 poteva usare un po' di più. Qualcuno dice non avrebbe dovuto togliere Saka, qualcuno al posto di Mount avrebbe visto meglio qualcun altro tipo Rashford. Cosa ne pensi?
I pro e i contro di avere rose da 26 uomini a disposizione così profonde come in Inghilterra, perché con 26 uomini si hanno più alternative e si può supplire magari al ritorno a casa di White o al volo in emergenza di Sterling. Però a mio avviso contro la Francia, al di là del calo fisico, che quello dalla TV e dal divano è giudicabile sino a un certo punto, io sinceramente non avrei cambiato nulla, non alla Guardiola, che non cambia mai nessuno se è convinto che quella disposizione tattica è quella vincente. Però averne 26, avere così tanta qualità in panchina può portarti al rimpianto di non aver toccato nulla, di non aver cambiato abbastanza. Forse l'unico cambio che avrei magari anticipato rispetto a quello che ha fatto Southgate era inserire una mezzala più offensiva, o comunque cambiare l'assetto delle mezzali togliendo Henderson, ma non per demeriti di Henderson, ma perché in quel momento della partita forse una mezzala più di possesso, come poteva essere per dire l'abbassamento di Foden e l'inserimento quindi di uno tra Rashford, Grealish, Mount sulla tre quarti, forse avrei provato quello, ma sinceramente anch'io avrei toccato pochissimo, perché la partita era irequilibrata e l'Inghilterra aveva tutte le armi a disposizione per far male anche con gli uomini che aveva in campo. Dopo, considerazione mia personale, continuerò a non capire il feticcio di Southgate per Sterling, però penso che anche se fosse su mezza gamba lo metterebbe dentro. In questo caso probabilmente non avrei messo io, però conoscendo Southgate alla fine, se poi alla fine il Sterling segna, facciamo la fine di Adani che dice che Richarlison è l'uomo di Tite, non tocca un pallone, e poi quando segna ve l'avevo detto.
Hai assolutamente ragione, sì, anch'io mi sono un po' stupito di vedere Sterling anche dopo tutto quello che è successo con il viaggio verso Londra e il ritorno. Poi personalmente, storicamente, Sterling così lontano dalla porta non mi piace. Mi piace vederlo se non da seconda punta, ecco sicuramente più vicino alla porta. È un discorso che ho fatto anche pensando al mondiale e alla prestazione di Phil Foden. Adesso forse estremizzo. Ho visto alcuni giocatori del Manchester City che fuori contesto, fuori sistema Guardiola, hanno performato un po' meno. Penso proprio a Foden, penso a João Cancelo, penso a Kevin De Bruyne. A me piace vedere Foden, io penso che sia un giocatore con tanti gol nelle gambe, ce l'ha dimostrato in particolar modo quest'anno. Vederlo un po' così lontano dalla porta mi ha fatto un po' strano. Così come mi ha fatto un po' strano vedere Bellingham che, diciamo, parava le spalle a Luke Shaw. Ecco, Luke Shaw molto proiettato in avanti e Bellingham costretto spesso delle corse all'indietro che ne hanno un po' limitato la lucidità offensiva. Parlando di singoli, c'è qualche giocatore che ti è piaciuto in particolare in questo percorso inglese e qualcuno che invece magari ti ha un po' deluso?
Ma allora, rispetto alla partita con la Francia, delusione e sorprese, più che relativamente alla prestazione in sé, perché secondo me appunto nessuno ha giocato particolarmente male o particolarmente bene nell'Inghilterra.
Anche Pickford, quindi, lo salvi?
Allora, personalmente a me non fa impazzire Pickford. Secondo me si è parlato tanto del tuffo rallentato sul primo gol e anche sul secondo. Sul secondo la deviazione del braccio di Maguire, quello effettivamente anche con una distanza così ravvicinata era difficile fare di più. Sul primo, sì, il tuffo non è da scuola calcio, Però secondo me quello che ha influenzato di più il gol, cioè quello che ha favorito di più il gol, è stata la lenta uscita di Henderson e Bellingham sul tiratore, perché si vede che al momento di Griezmann al più sono al limite dell'area di rigore e quando probabilmente sarebbero dovuti avanzare di un paio di metri per impedire una ricezione tranquilla a Tchouaméni, il tempo di caricare e poi tirare. Poi certo, devi sempre metterla lì dove l'ha messa e come l'ha messa Tchouaméni, però è stato più un concorso di colpe, ma poi di colpe relative sempre si sta parlando perché è stato un grandissimo gol quello di Tchouaméni. In generale nel percorso e quindi anche parlando dell'episodio che ha fatto più discutere, ovvero il rigore sbagliato da Kane, secondo me si sta ingigantendo la cosa, ovvero se avesse segnato saremmo qui tutti a idolatrarlo, a dire capitano, trascinatore, invece l'ha tirato alto, è lui il primo a essersi preso responsabilità. E secondo me ha fatto un ottimo torneo Kane, magari spicca di meno rispetto ad altre volte da un punto di vista realizzativo, ma il lavoro che fa da playmaker, ovvero creatore di gioco, creatore di spazi alle sue spalle per l'inserimento dei trequartisti, delle ali, delle mezzali, è impareggiabile. Poi, sinceramente, anche visto l'ultimo periodo col City, non mi aspettavo di vedere un Kyle Walker così in forma atleticamente e fisicamente. Pensavo che il suo mismatch con Mbappé avrebbe creato più problemi. Invece, grazie anche alla predisposizione tattica di Southgate, quindi con anche l'aiuto di Henderson, ha resistito molto, molto bene. Cosa che non mi aspettavo, quindi mi ha fatto piacere.
Assolutamente. Dobbiamo necessariamente anche concedere l'onore ai vincitori, quindi parlerei anche un po' della Francia. Io, dopo la partita, nelle considerazioni sparse, ho detto che la Francia è una squadra che ha alzato il livello nel momento più importante. Non so se sei d'accordo, cioè, non è stata una Francia scintillante. È stata una Francia anche umile, come hai detto tu benissimo, che ha avuto appunto l'umiltà di concedere il possesso agli avversari, di mettersi quasi in 10 dietro la linea della palla, e però nel momento più importante i giocatori migliori sono usciti. Lloris non aveva fatto un grandissimo torneo finora, in realtà ha fatto due interventi fantastici su Harry Kane e su Jude Bellingham, se non ricordo male, che hanno tenuto in vita proprio la Francia, poi Olivier Giroud. Io ho detto che è forse il gol più importante della sua carriera, anche per il momento proprio della sua carriera in cui è arrivato, a quest'età, quando probabilmente non doveva giocarlo da titolare questo mondiale, perché il titolare è Benzema. Ci ha detto ancora una volta di quanto sia decisivo, di quanto sia stato decisivo in tutta la sua carriera. Ecco. Che sensazione hai sulla Francia e credi, come hai detto, che siano davvero i favoriti per la vittoria finale?
Ma innanzitutto i nostri amici milanisti ti contraddirebbero dicendo che probabilmente è la doppietta nel derby di Giroud, i gol più importanti della sua carriera.
Vero.
Però a parte, forse in nazionale sì, anche loro sarebbero d'accordo. La Francia più che, ripeto, più che umile mi è sembrata una squadra estremamente consapevole delle proprie caratteristiche. E forse è stata questa la più grande differenza tra Francia e Inghilterra, ovvero il percorso di maturazione di questo gruppo nell'Inghilterra è ancora in divenire, mentre la Francia ha già vinto, ha già completato un ciclo vincente, e quindi questo gruppo sa cosa deve fare, quando deve fare, come deve fare per fare quell'ulteriore gradino che la separa rispetto a tutte le altre nazionali del mondo. Dopo, secondo me, più che dire che la Francia, tra virgolette, sgasato nei momenti decisivi, secondo me, entrambe le squadre, la prestazione di entrambe è stata un lento calare, perché il primo tempo si è giocato su livelli di intensità, di tecnica e di letture tattiche che forse solo Spagna-Germania del girone aveva saputo presentare in questi mondiali. Nel corso della partita entrambe le squadre sono calate, però se l'Inghilterra è calata più gradualmente, la Francia magari nel secondo tempo ha avuto dei picchi in negativo più bassi, perché l'Inghilterra ha controllato, secondo me, le redini del gioco fino al raddoppio di Giroud, però la Francia ha avuto il picco più alto nel secondo tempo, ovvero la doppia occasione di Giroud, la parata di Pickford e poi il gol del 2-1. Quindi, secondo me, l'Inghilterra non ha saputo sfruttare il momento in cui ha giocato meglio, ovvero tra il pareggio di Kane e la doppia occasione francese. Certo, secondo me, la Francia già in partenza era la mia favorita personale, adesso a maggior ragione, l'ho ancora di più.
Tu sei, come dicevo prima, uno che ha seguito tantissimo questi mondiali e hai seguito anche il Marocco, perché poi ti ho letto sia sulla chat di redazione sia nei canali ufficiali, cioè il nostro sito, tu del Marocco hai visto tante partite e probabilmente ne sai un po' più degli altri. Come pensi che sarà a livello tattico questa partita? Spagna-Marocco, Portogallo-Marocco sono state partite abbastanza simili, anche se il Portogallo a mio avviso ha usato delle armi differenti per attaccare la difesa avversaria, però Spagna e Portogallo sono due squadre che fanno del possesso una delle armi principali, probabilmente l'arma principale. La Francia un po' meno, pensi che però, anche per le caratteristiche della squadra africana, alla fine sia una partita così, cioè in cui il Marocco si mette 4-5-1 come si è messo negli ottavi e nei quarti, prova a ripartire e la butta un po' così, ecco.
Penso che sì, lo schieramento di base saranno due linee, perché più con 4-5-1,
Un
4-6-0.
4-6, esatto.
Penso che rispetto a Spagna e Portogallo vedremo un Marocco più simile a quello che avevamo visto alla prima gara contro la Croazia, ovvero sempre due linee, sempre la gestione del pallone affidata all'avversario, ma con due linee più alte. Non penso che la prima linea si attesti più o meno sul centrocampo, ma si alzi fino alla tre quarti avversari, anche perché abbiamo visto, ho in mente chiare due immagini del primo tempo di Francia-Inghilterra, nel quale una volta Foden e una volta Saka riescono a recuperare palla a Tchouaméni più o meno sulla tre quarti francese. Forse essendo che la Francia è una squadra non così di palleggio come Spagna e Portogallo, che sviluppa gioco molto più sulle fasce, i corridoi centrali quasi lievita, ha già in sé un Griezmann tutto campista che riesce a trovare gli spazi, dove ci sono e dove non ci sono, li crea lui. Penso che il Marocco aggredirà più alto. Detto questo, non so in che condizioni arrivi il Marocco, perché per tenere le linee così alte, quindi lasciare tanto campo alle spalle, non basta solo Hakimi. Serve una difesa estremamente sul pezzo da un punto di vista fisico, e l'influenza Masraoui, gli infortuni a Saïss e a Gerr, se torneranno, in che condizioni torneranno? Perché ovvio che il sogno dice Marocco, ma la testa dice 100 volte su 100 Francia. È troppo superiore, e penso che, soprattutto se, come con l'Inghilterra, troverà il vantaggio relativamente presto, la vedo molto difficile per il Marocco. Se devo però immaginare lo scenario migliore per il Marocco è che trova il vantaggio e dopo non può mettere in campo Walid Khedira, che non me ne vogliono i tifosi baresi, in questo mondiale ha fatto più danni della grandine.
Dall'altra parte del tabellone c'è un'altra partita fantastica che è Croazia-Argentina. tu hai considerato, noi diciamo così, Croazia-Brasile, definendo la partita come l'essenza del mondiale. Quella è stata una Croazia a tratti commovente. Io devo dirti la verità, non ho il culto di, non sono uno che ha sempre avuto il culto di Luka Modric, non ho
Ah,
mai.
nemmeno io, nemmeno io.
Ho fatto dei chilometri nella mia vita per vedere giocare qualcuno, ecco, non l'ho fatto per Luka Modric, però forse ci sono arrivato adesso non dico ad averlo come idolo, ma a capirlo fino in fondo. È arrivato a 38 anni e l'ho capito. È una prestazione che mi ha lasciato davvero qualcosa, sia la sua sia quella croata. E sinceramente vedo un'aurea molto positiva e vedo una squadra che ha nel destino qualcosa. In semifinale contro l'Argentina, quali sono le tue idee?
Ah, secondo me in questa semifinale l'aurea e il destino sono dall'altra parte, non sono dalla Croazia, ma magari è una deformazione personale. Modric a 38 anni non posso dire di averlo capito perché non penso che nessuno possa arrivare a capire fino in fondo la genialità di Modric. Anche io ci sto arrivando pian piano ad apprezzare Modric. Qua, inizialmente quasi il suo esterno mi sembrava più un vezzo stilistico, ma ormai l'ha sdoganato come un gesto tecnico.
L'ha fatto all'86esimo di un quarto di finale di Champions, mettendo in porta Rodrigo, per una Champions poi vinta, quindi, direi che l'ha sdoganato alla grande.
È ovvio, lui mi sembra proprio un uomo in missione come lo è Messi per l'Albiceleste. Ho chiaramente in mente prima del gol di Neymar, di cui colpevolmente ci dimenticheremo troppo presto,
Vero?
perché secondo me meglio anche del gol di Richarlison all'esordio con la Serbia, come azione,
Come momento, esatto.
come far la finta davanti al portiere al 105esimo. Prima di quel gol, l'azione prima, recupero palla del Brasile nella propria tre quarti, tutta la Croazia rintanata nella propria metà campo e Modric davanti a tutti che si pianta davanti a Casemiro, come a dirgli tu non puoi passare, come il vecchio Gandalf. E vedere come stia proprio incarnando tutto lo spirito del popolo croato è impressionante. Dopo, da un punto di vista più calcistico, più abbandonando un po' la narrativa che si crea, sono molto curioso di vedere come affronteranno l'Argentina, perché Gvardiol, che ha fatto un mondiale clamoroso sino adesso, secondo me farà la fine di Van Dijk nei quarti con l'Argentina, ovvero l'Argentina cercherà di evitarlo come la peste, un po' perché Messi è Messi e quindi tornerebbe anche in difesa se c'è bisogno per prendere il pallone, sia perché la punta che dà riferimento, che o sarà Lautaro o Julian Alvarez, si appoggerà su Lovren, prendendo come riferimento il centrale di destra. Quindi Gvardiol, non avendo più un uomo nelle sue zone, vediamo come riuscirà comunque a imporsi e a influenzare.
Che
Sono
dici
anche
che è un difensore che vive del riferimento dell'attaccante avversario, quindi se deve viaggiare di letture, diciamo così, rende un po' meno.
Può essere, sì, poi Guardiola sa rendersi utile ed essere decisivo in mille altri modi, però l'uno contro uno, il duello individuale è sicuramente una delle componenti più importanti per il suo gioco. Sono curioso di vedere, forse la cosa che mi ha più che Modric, più che il livello dei tre di centrocampo, più del gol di Petkovic al primo tiro in porta, col Brasile mi ha stupito molto la prestazione di Juranovic e in generale della catena di destra, perché ha fatto secondo me la miglior prestazione sia a livello difensivo ma anche a livello offensivo dell'intero mondiale, quando davanti aveva Vinicius che poteva tappargli un po' le ali.
L'ha avuto per poco, dai, perché non mi aspettavo lo togliesse al 62esimo Vinicius.
E comunque, quando non aveva Vinicius, aveva Rodrigo.
Esatto.
Contro l'Argentina non ci sarà Cunha squalificato, ci sarà Tagliafico, che è un giocatore completamente diverso, chiamato, penso, a giocare a tutta fascia. In ogni caso, anche se giocherà, anche se Scaloni deciderà di giocare a 4, quindi di mettere un finto esterno di centrocampo, appunto questo esterno di centrocampo sarà finto e non graviterà dalle zone di Juranovic. Voglio vedere come la catena destra croata, che appunto ha Juranovic come terzino e probabile conferma di Pasalic come ala tattica, alto a destra, controbatterà alle mosse di Scaloni.
Per quanto riguarda, per chiudere, l'Argentina, oltre a chiederti sempre di Rodrigo De Paul, di cui tu mi confermi che dobbiamo sempre avere fede.
Confermi,
ok. Hai già detto che
probabilmente morte non ci separi.
Che morte non ci separi addirittura. Tu confermi che la tua idea è quella di rivederla a 3, con un centrocampo a 5 e con Messi e Alvarez lì davanti, quindi ancora niente di Maria.
Io sinceramente metterei Di Maria, non conoscendo le sue condizioni fisiche. Se non partirà titolare vuol dire che non sarà al 100, ma neanche al 50%, perché Di Maria è troppo importante per questa Argentina. Bisogna dare un'alternativa a Messi, non che Messi ne abbia bisogno, ma è l'Argentina che ha bisogno di un'alternativa a Messi. Io penso che, appunto, se starà bene, Di Maria giocherà e quindi si tornerà una sorta di 4-3-3 o un 4-4-2 ibrido. Se non giocherà Di Maria dall'inizio, invece, penso che si riproporrà la difesa 3 con Romero, Tamendi e Martinez, con ancora Molina e, appunto, Tagliafico. Probabilmente il terzetto di centrocampo è quello che con l'Olanda ha fatto meglio, e poi davanti Alvarez in appoggio a definirlo solo col cognome Messi è riduttivo. Il numero 10 dell'Argentina, con tutto quello che essere il numero 10 dell'Argentina storicamente porta.
Max, sei stato un grande, spero di riaverti presto anche per parlare di Premier League, perché so che sei, oltre che un grande competente, sei anche un grande appassionato. Ti rinnovo i ringraziamenti, sei stato veramente un grande.
Grazie a te Stefano, grazie a tutti gli ascoltatori e ci risentiremo.
Assolutamente. Ciao Max, grazie.
Ciao.